significato del battesimo, ci sarebbe molto 57, da parlare, ma credo che anche i canti che abbiamo cantato 11. Riflettano perfettamente il significato di quello che è stato fatto in questa mattina.
E quello cioè che vogliamo condividere
in questa mattina, io ho deciso di seguire Cristo.
È semplicemente.
E questa scelta determina in che modo tutto nella Dio nostra vita. Forse
vuole
può sembrare
relazionarsi con noi,
esagerato da parte nostra, no? Agli occhi di qualcuno che magari
che
per la prima volta si trova qui. Io ho scelto, io ho deciso, Cristo è il centro della mia vita, non c'è
vita
un altro bene. Può sembrare quasi un fanatismo religioso, spero di no, ma
che
potrebbe
più
essere
breve possibile.
Ma vi posso chiedere,
quello che è importante
è che
il fatto di vedere tante persone che
girano,
che siamo
parlano,
creati,
non mi facilita il compito. Con delle necessità che sono,
allora, questo
di
versetto
dice
importanza.
Così. E a volte
il mio cuore è ben disposto,
Dio, il mio
noi
cuore
respiriamo.
È ben disposto,
non è che
io
ci dobbiamo pensare,
canterò,
è qualcosa che il nostro organismo fa spontaneamente.
Destati o
ma
gloria mia,
destatevi, Salterio, eccetera, io
noi
voglio
non
risvegliare l'alba.
Se non ci fosse l'acqua,
io ti celebrerò tra i popoli,
il Signore, ti loderò tra
se
le
non
nazioni,
ci fosse Gesù,
perché grande fino al cielo la tua bontà,
perché tutto
e la tua
ciò
fedeltà
che
fino
noi vediamo, che siamo, che sperimentiamo
di sopra dei cieli, risplenda la tua
gloria
da Cristo Gesù,
la terra,
la parola
ora
di Dio.
Quindi
non è
mai
colpito più di
esagerato
altre affermazioni,
riconoscere
in questo brano che abbiamo appena letto,
che Gesù
necessariamente per il nostro bene deve trovarsi.
Che cosa rappresenta l'alba
della nostra
è semplice
vita.
Come domanda
vi do rapidamente
l'inizio
degli annunci che
di un
tra l'altro si
giorno
conclude con una sola cosa questa
e
sera.
C'è una cosa che dobbiamo
alle
dire,
ore 18 il culto
che
nella chiesa della
ogni
Rustica,
volta che
dove
si apre
sempre,
una nuova giornata davanti
chiunque può partecipare
vite.
Noi non sappiamo nulla del giorno che stiamo
e
per vivere.
Siete d'accordo?
Invito avanti ancora
per
i,
quanto possiamo
pianificarlo, per quanto possiamo sapere che andremo al lavoro
avanti,
per quanto possiamo
e tra poco condivideremo
anche conoscere il tipo di lavoro che faremo, le persone che incontreremo
della Bibbia,
ma nonostante
della
la nostra volontà
che non è il consiglio
di organizzare, di programmare,
di una chiesa, di una religione,
vita,
di una corrente
realtà,
spirituale, ma
il consiglio che viene
è un grande mistero
dal cuore
noi
di Dio.
E a volte
ci
facciamo piani anche a lunga scadenza
attraverso la sua parola.
Si può passare un pochino il microfono.
Quindi è per questo che merita tutta
facciamo,
la nostra attenzione.
Facciamo piani
non per la persona,
anche a lunga, programmi
a lunga scadenza,
ma
per quello che viene condiviso,
è che
è qualcosa
viviamo,
che ha origine
che
nel cielo.
E molte delle cose
per il
che
bene
accadono,
nostro qui su questa
non
terra.
Sono programmabili.
Sono cose che magari neanche lontanamente riuscivamo ad immaginare che potessero accadere in quel nuovo giorno. E purtroppo ci sono tante persone che proprio in virtù del fatto che questo mistero, questa nostra incapacità di sapere quello che accadrà anche nel breve termine, porta diciamo una sorta di timore, di ansia, molte persone purtroppo, non tra i credenti, almeno spero, fanno dell'oroscopo la loro ragione di vita. Ci sono persone che non escono da casa se prima non leggono l'oroscopo. Allora, lo volete l'oroscopo, quello proprio attendibile al 100%? Eccolo qua. Questo vi dice la verità. Questo vi dice come sta davvero la vostra vita e quello di cui avete realmente bisogno per poter stare bene. Allora, nei piani di Dio l'alba ha un grande significato, perché rappresenta l'inizio di una nuova vita. Qualcosa che è stata preceduta da che cosa? L'alba è preceduta dalla notte, che rappresenta un periodo di difficoltà, di prova, di dolore, ma poi alla fine arriva l'alba ed è quella che rappresenta per noi la risposta che Dio dà alle nostre vite. C'è stata una notte di combattimento, c'è stata una notte di travaglio, c'è stato un momento di oscurità nel quale abbiamo perso l'orientamento, la capacità di avere dei punti fermi nella nostra vita, ma il Signore, se noi andiamo a Lui con tutto il cuore, ci promette sempre un'alba di gloria. Io voglio risvegliare l'alba, dice il salmista. Che cosa significa? Che voglio essere partecipe di quello che Dio farà nella mia vita, voglio collaborare, voglio essere entusiasta nel ricevere quello che Dio ha preparato per me. E c'è un episodio nel libro della Genesi, Giacobbe che lotta con l'angelo tutta la notte, penso che la maggior parte di voi lo conosce, ma credo che questo brano più di ogni altro riesca a farci comprendere che cosa significa pregare. Perché per molte persone la preghiera è semplicemente un rituale freddo, vuoto, distaccato, dove si ripetono a memoria delle parole, dove si recitano, no, delle preghiere, ma dove a volte mente e cuore sono così lontane da quelle parole che non riescono assolutamente ad incontrarsi. E molto spesso quello che viene detto nella preghiera, non rispecchia veramente le nostre convinzioni. Vi faccio un brevissimo antefatto per la storia che andremo a leggere adesso. Esaù e Giacobbe erano due fratelli. Giacobbe aveva fatto dei torti molto gravi a suo fratello maggiore Esaù, quindi era stato costretto a fuggire lontano dalla sua famiglia perché Esaù aveva promesso di vendicarsi di questo torto ricevuto. Adesso Giacobbe si ritrova nella condizione di dover riavvicinarsi a suo fratello e quindi il suo cuore è pieno d'angoscia, di paura, perché non sa, sa che non troverà niente di buono, ma non sa fino a che punto la vendetta del fratello possa scaricarsi sopra la sua vita. Quindi Giacobbe che fa? Quello che fanno molte persone quando hanno paura: prega. E prega in questi termini. Sto leggendo dal libro della Genesi, capitolo 32, il versetto 11. Non te l'ho dato, era un'appendice successiva. Giacobbe dice così: liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madre e né figli. È facile pregare quando siamo nell'angoscia. Giacobbe fa questa preghiera al Signore. Dopo questa preghiera, secondo voi, Giacobbe è tranquillo? Ha lasciato il peso nelle mani del Signore? Ha fiducia che quello che lui ha chiesto al Signore, il Signore poi glielo darà? Al versetto 20 dello stesso capitolo, lui dà delle istruzioni ai suoi servi. E direte: ecco il tuo servo Giacobbe, egli stesso viene dietro a noi, perché diceva, sempre lo stesso che ha pregato un versetto prima, io lo placherò, riferito ad Esaù, il fratello di cui aveva paura, io lo placherò con il dono che mi precede e dopo soltanto mi presenterò a lui, forse mi farà buona accoglienza. È un po' quello che facciamo tante volte tutti quanti noi, no? Preghiamo il Signore di intervenire, poi tra noi diciamo: e se poi il Signore non fa quello che gli ho chiesto, è meglio avere un piano B di riserva, no? E Giacobbe ha provveduto ad un piano B, quello cioè di fare dei doni al fratello, cercare di comprarselo in qualche modo con questi doni. Ma dopo questa cosa accade un evento straordinario nella vita di Giacobbe, proprio mentre era più solo, mentre era più schiacciato dalle sue preoccupazioni, dalle sue paure. E lo leggiamo dal versetto 24, sempre del capitolo 32 di Genesi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Ecco che riappare questa meravigliosa immagine di un'alba che ha un profondo significato nella vita di coloro che si rivolgono al Signore. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata, mentre quello lottava con lui. Con chi stava lottando Giacobbe? Con Dio stesso, lo dichiarerà più avanti. E non vi sembra strano che venga fatta questa affermazione? Quando quest'uomo, tra parentesi, Dio, vide che non poteva vincerlo, il creatore del cielo e della terra, l'onnipotente che combatte con una creaturina da due soldi, vide che non poteva vincerlo. Allora vorrei intanto che voi raffiguraste nella vostra mente questa lotta, questo combattimento, come un'esperienza di preghiera vera, perché la preghiera è una lotta. La preghiera non è un piangersi addosso. La preghiera non è un continuo elencare le proprie mancanze, le proprie colpe. La preghiera non è recitare una delle frasi a memoria. Pregare significa combattere. È un combattimento. E in questo combattimento ogni singola cellula del nostro essere naturale e spirituale è pienamente coinvolta. Tutti i nostri desideri, tutte le nostre passioni, tutto ciò che c'è dentro di noi, le nostre contraddizioni, i nostri desideri, si scontrano pesantemente con la grazia di Dio che vuole operare una trasformazione nell'anima nostra e nella nostra mente. Giacobbe rimase solo e lottò tutta la notte con Dio. E qui ci viene detto che non poteva vincerlo. E per meglio chiarire questo tipo di affermazione dovremmo andare a leggere un passo che è scritto nell'Epistola ai Romani, capitolo 8, versetto 7. E ci viene detto così: infatti ciò che brama la carne, quando si parla di carne si parla della natura umana, naturale, quella che non ha nessun tipo di relazione con Dio, infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Ecco perché qui è scritto non poteva vincerlo, perché Dio potrebbe in un istante annullare la nostra volontà se lui lo volesse, ma noi siamo responsabili delle nostre scelte. E finché nella nostra vita domina una natura carnale, egoistica, orgogliosa, che non si sottomette a Dio e neanche può sottomettersi a Dio, non ci sarà nessun tipo di cambiamento, non ci sarà possibilità da parte nostra di ricevere nulla da parte del Signore. Ma qui accade qualcosa di particolare. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slocata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse: lasciami andare perché spunta l'alba. Allora, è importante capire. È importante capire come Dio vuole agire nelle nostre vite. Lui vuole essere coinvolto e vuole che noi siamo coinvolti in ciò che stabilisce per il bene della nostra vita, nell'opera, nel progetto che Lui vuole realizzare in ognuno di noi. E succede questo. Succede che quando noi siamo così refrattari alla parola di Dio, siamo così lontani, la nostra natura, il nostro io è così forte in noi da non volersi, non potersi sottomettere all'autorità di Dio. E guardate come il fratello Roberto Latini spesso afferma: quando si ha a che fare con Dio non perdiamo nulla, c'è solo da guadagnare. A volte il fatto di immaginare la nostra vita proiettata in una realtà spirituale o religiosa o comunque che abbia a che fare con Dio spaventa molte persone, perché c'è l'inganno di pensare: ma se poi io scelgo questa strada dovrò dire di no a tante altre cose nella mia vita, dovrò fare delle rinunce. Sì, ma rinuncerai solo a quello che sta distruggendo la tua vita. Rinuncerai alla mancanza di pace, rinuncerai alla mancanza di amore, rinuncerai a tutto ciò che vuole portare a picco la tua vita. E a queste cose possiamo ben rinunciare, ma non si può rinunciare a chi ci dà la vera pace, il vero amore, la vera gioia, perché questo è il regno di Dio, questo è ciò che Dio ha pensato e progettato per le nostre vite. E allora come può Dio farci cambiare idea? Quello che ha fatto a Giacobbe: gli ha toccato un nervo. I nervi sono sensibili, è vero? Quando c'è il nervo scoperto, qualche radice, va l'acqua fredda, Saltiamo, i nervi sono particolarmente sensibili. E Dio ha slocato l'anca di Giacobbe, cioè ha toccato un punto sensibile. E credo che nell'esperienza di molti credenti sia avvenuto proprio questo nella propria vita. Cioè, se Dio non ci avesse toccato su un nervo vivo, se Dio non ci avesse toccato su qualcosa che ci stava particolarmente a cuore, noi non ci saremmo arresi a Lui. Dio sa come trattarci. Dio sa come interagire con noi. Siamo noi che molto spesso non sappiamo come rapportarci a Lui. Perché? Perché non lo conosciamo come dovremmo, perché abbiamo un'idea sbagliata sui suoi principi, sulle sue idee. Ma Dio sa perfettamente come incontrarci e come parlarci. E quindi è andato a toccare questo nervo, tant'è che più avanti troviamo scritto che ancora oggi gli ebrei non mangiano quella parte della coscia dell'agnello che dove è presente questo nervo, perché in qualche modo come una forma di rispetto per il loro patriarca Giacobbe, che fu toccato proprio nell'anca, su quel nervo particolare. E andando avanti troviamo scritto: l'uomo disse, cioè si parla sempre di Dio che parla con Giacobbe, lasciami andare perché spunta l'alba. Sta cosa, io, perché spunta l'alba e se ne deve andare? Ma che stava a lottare con un vampiro, che quando arriva la prima luce del sole deve... Qual è il motivo per cui Dio dice a Giacobbe lasciami andare perché sta arrivando l'alba? È semplice. L'alba rappresenta la fine della lotta. L'alba rappresenta la risposta di Dio che è già arrivata, che Giacobbe ancora non vedeva, non sapeva che avrebbe avuto una buona accoglienza dal suo fratello, non sapeva che non solo se la sarebbe cavata, ma che le cose sarebbero andate in un modo insperato, inaspettato, positivamente parlando, per la sua vita. Quindi a volte la cosa più bella che noi possiamo sentir dire da parte del Signore è proprio: l'alba è arrivata, la mia risposta è qui, è davanti a te. Ancora non la vedi, ancora non l'hai vissuta, ancora non l'hai sperimentata, ma l'alba è già arrivata, la lotta è finita. È vero che le lotte per il credente non finiscono mai, ma dobbiamo anche realizzare, come dice l'Ecclesiaste, che c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per lottare, ma c'è un tempo anche per godere, rallegrarsi e lodare il Signore per le vittorie, per le albe, per le risposte che Lui riversa sulla nostra vita. Ed ecco che il Signore interviene. E sapete adesso qual è il bisogno primario di Giacobbe? Lo leggiamo. L'uomo disse lasciami andare perché spunta l'alba, e Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Non prima che tu mi liberi dalle mie paure, non prima che tu mi liberi da mio fratello Esaù, che tu risolva questo problema, che tu faccia questo o quest'altro. Adesso Giacobbe, toccato intimamente dalla mano di Dio, agli occhi aperti, e riconosce che cosa? Che la cosa più importante per la sua vita è la benedizione di Dio. Non prega più: Signore, ho paura, liberami da Esaù, Signore, ho paura, adesso che succede? Ma dice: Signore, io non ti lascio andare se prima non c'è una benedizione particolare sulla mia vita. E qual è la migliore benedizione che noi possiamo avere? Quella di stare uniti a Dio, di poter camminare insieme a Lui, e di poter sapere che è sempre accanto a noi per prendersi cura della nostra vita. Non voglio portare troppo avanti questa meditazione in questa mattina, ma voglio dirti una cosa: c'è un'alba che è superiore a tutte le altre, c'è un'alba di gloria che è avvenuta nel passato e che ha effetto ancora oggi sulle nostre vite. È l'alba della resurrezione del Signore Cristo Gesù. Lo leggiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 28, leggiamo dal primo versetto. Dopo il sabato verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete, ecco ve l'ho detto». L'alba del primo giorno della settimana. Quante volte abbiamo desiderato l'alba di un nuovo giorno per la nostra vita, di un nuovo modo di vivere, di una liberazione da tutti gli affanni, da tutti i pesi che possono gravare sulla nostra vita. Allora è importante capire che il Signore nella sua parola non fa pubblicità, non sta vendendo un prodotto con delle frasi lusinghiere, ma semplicemente ci dice questo: non che in questa vita non avremo delle difficoltà, dei combattimenti, ma ci dice che Lui ha già vinto per noi. Ci dice che possiamo avere fiducia in Lui. Ci dice, in virtù del fatto che ha vinto la morte, è risuscitato e quindi è vivo e cammina in mezzo a noi, che può davvero prendersi cura della nostra vita, che non è un'idea astratta, che non è una proiezione della nostra mente, che non è il frutto della fantasia umana, ma è una persona vivente e operante nel mezzo del suo popolo e di chiunque si rivolge a Lui. E in questa mattina concludo dicendo questo: puoi avere una nuova vita, puoi avere un'alba che ti introduce in una vita nuova, e puoi farlo solo ed esclusivamente attraverso la persona di Cristo Gesù, colui che ha dato la sua vita per noi perché noi potessimo essere salvati. Non so quanto queste parole possano raggiungere la tua vita, ma se stai vivendo dei momenti di difficoltà, dei momenti in cui non riesci più ad orientare te stesso nelle scelte giuste, nella direzione giusta, voglio ricordarti che c'è bisogno di un'esperienza diretta e personale con il Signore. Molte persone fanno della loro vita spirituale qualcosa che gli è stato raccontato da altri, per sentito dire. La maggior parte delle convinzioni religiose: sì, mi è stato insegnato così, mi hanno detto, mio padre, mia madre mi hanno insegnato. Dio non si conosce per delega, ma per esperienza personale. Quindi hai bisogno, come io ho avuto bisogno, come tutti noi abbiamo avuto bisogno, di poter fare un incontro personale con Lui. Ci sarà una lotta, non sarà facile. Ci sarà la tua natura che si ribellerà, ci saranno mille pensieri, mille combattimenti interiori, mille dubbi. Questa è la lotta della preghiera. Ma alla fine della notte c'è un'alba di gloria garantita dall'Onnipotente Dio, che ci ama di un amore eterno. E il Signore ci benedica.